Federico, che è stato proposto, è il famoso incontro della donna peccatrice, narrato dall'Evangelista Luca al capitolo 7 del suo Vangelo, che entra in casa di un fariseo, Simone il fariseo, quindi un uomo estremamente osservante e religioso. Le peccatrici a quel tempo avevano un abbigliamento riconosciuto, oltre che essere riconosciuti in villaggi che non avevano le dimensioni di grandi, come possiamo pensare a alcuni villaggi oggi, per cui una donna conosciuta nella sua situazione. Leggiamo il testo anche se credo che lo conosciamo a memoria. E diciamo subito che anche Madre Speranza, ma non è colpa sua in questo caso, è stata presa in un grande errore che ha fatto San Gregorio Magno ai suoi tempi e che ha condizionato l'interpretazione di questo personaggio fino ai giorni nostri. Che cosa ha fatto San Gregorio Magno? Ha identificato questa donna, l'adultera, quella, vi ricordate che volevano tirargli le pietre, Gesù dirà chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei, e Maria di Betania con la stessa persona, in Maria di Magdala. Quindi c'è stata questa confusione, difatti se avete già letto il testo, Madre Speranza parla di questo episodio attribuendo il personaggio alla Maddalena, Maria di Magdala. Non è così, ma purtroppo questo condizionamento è così forte che sta condizionando ancora molto. Allora gli studiosi no, sicuramente. Le comunità cristiane purtroppo, proprio perché si fidano e fanno bene fidarsi, perché come potrebbero fare altrimenti delle predicazioni, ci sono ancora dei preti oggi che identificano queste donne. Mentre Maria di Magdala, di lei non sappiamo nulla di Maria di Magdala, se non un particolare che dicono i Vangeli, che è stata liberata da 7 demoni. Cosa vuol dire? Il numero 7, il numero della pienezza, vuol dire che era una donna totalmente avvinghiata dal male, ma non sappiamo di che tipo di male di Maria di Magdala. Sappiamo comunque che l'opera di liberazione di Gesù è stata talmente significativa che questa donna è diventata una discepola tra le più significative del Signore Gesù. Addirittura sarà la prima testimone della risurrezione, Maria di Magdala, e come la verrà chiamata da Sant'Agostino, proprio perché a lei Gesù dà il compito di annunciare ai discepoli, agli apostoli, la risurrezione, l'ha definita, ed è bellissimo questo titolo, l'apostola degli apostoli, nel senso che è stata mandata dagli apostoli a dare questo annuncio. Maria di Betania non può essere confusa con questa, era sorella di Marta e di Lazzaro e probabilmente facevano parte di una corrente spirituale molto forte, aristocratica a quel tempo. L'adultera è un'altra ancora, questa è una peccatrice. Le situazioni possono essere state per certi versi simili, però vanno distinte queste donne. Ecco. Che cosa accade che diventa la chiave di lettura? Adesso leggeremo il testo. Non sappiamo perché questa donna era una peccatrice, cioè se lo faceva di professione o se è stata costretta dalle circostanze, perché a volte alcune donne che non avevano marito o vedove o venivano abbandonate, per sopravvivere dovevano prostituirsi, o mendicare o prostituirsi, se no non avevano i mezzi di sussistenza. Però in qualsiasi caso voi capite, una persona che è costretta o sceglie di vivere una vita come questa non può essere contento, chiaramente. È un disagio che porta dentro. Perché noi siamo sereni nel momento in cui facciamo le scelte belle della nostra vita, non solo quelle giuste, quelle belle. Per cui, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, insomma, chi è toccato dal male o commette il male diventa schiavo del male. E che cosa accade? Che quando queste situazioni di male sono conosciute, pubbliche, difficilmente la gente ti accredita che la tua vita possa cambiare, che tu possa diventare una persona diversa. Viene etichettato per sempre, e lo sappiamo questo, anche i nostri giorni. Ma quello è, ma quella è. Dove sta la bellezza dell'azione di Dio in Gesù? Gesù è capace di far ripartire nuovamente la vita di una persona, al punto che la sua esistenza di prima non conta più, diventa una creatura nuova, una persona nuova. Agli occhi della gente rimarrà ancora così, perché noi facciamo fatica a cancellare i giudizi che abbiamo nei confronti delle persone. Come le persone fanno fatica a cancellare i giudizi e i pregiudizi che hanno nei nostri confronti. Siamo tutti così. Anche perché c'è un po' di soddisfazione malefica, no? Nel sottolineare la situazione ambigua degli altri, perché ci dà l'illusione di essere migliori degli altri, perché noi non siamo così. In realtà, comunque, queste persone che vivono situazioni così drammatiche, dalle quali vorrebbero uscire e a volte non riescono a uscire, ricordiamo Don Benzi, quanto lavoro ha fatto per recuperare anche persone che sulla strada non avevano scelto di andare sulla strada, ma sono state gettate sulla strada, ecco, schiave quindi di queste situazioni. Don Benzi ha operato proprio per recuperare quelle persone, ma quello che recupera in maniera totale, rigenerando, al punto che, ripeto, nel momento in cui si accoglie la sua azione risanatrice, la persona peccatrice non è più tale, ma diventa una persona nuova, è Gesù. Allora, senza arrivare ad essere nella condizione di quella peccatrice, poiché tutti siamo peccatori, e lo dice anche Papa Francesco nella sua riflessione, tutti siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno di essere risanati da Gesù. E là dove viviamo delle situazioni che ci umiliano, perché magari abbiamo commesso qualcosa che non vorremmo aver commesso, ma ormai l'abbiamo commesso e questo ci segna e ci mette in una situazione di turbamento, Gesù ci libera da questa situazione di turbamento. Che succede?
Non lo guardavo, solo chi è presente.
E fa davvero una cosa nuova. Anzi, addirittura, se noi leggiamo i Vangeli, e su questo dobbiamo stare molto attenti, noi se ci riteniamo le persone giuste, ma siamo tutti peccatori, ripeto, anche se non arriviamo a chissà, la situazione delle persone religiose può essere più pericolosa dei peccatori, perché un peccatore che si rende conto del suo peccato e desidera uscirne può essere disposto a cambiare vita. Abbiamo dei santi che sono diventati santi dopo una vita passata in situazioni molto pesanti. Ma chi si ritiene giusto può dire: io non ho niente da cambiare, io non ho niente da cambiare nella mia vita, non affida la sua vita al Signore e rimane lì, tiepido sostanzialmente. Per questo Gesù ha pronunciato anche un'espressione un po' antipatica da digerire. Guardate che i pubblicani, i peccatori pubblici e le prostitute vi precedono nel regno dei cieli. Non vuol dire che perché uno... Cosa succede? Non vuol dire che perché uno è un peccatore pubblico, pubblicano o una prostituta, per questo va in cielo. Capite, vero? Spero. Ma vuol dire che proprio quelle persone possono sentire talmente un disagio profondo da affidarsi completamente a Dio e quindi da uscire perdonati. Mi state seguendo? Gesù, nel Vangelo di Luca, Luca è molto attento alla misericordia del Signore, c'è anche quella narrazione del pubblicano e del peccatore che entrano nel Tempio a pregare. Vi ricordate? Un fariseo e un pubblicano. Non pubblicano e peccatore, pubblicano e peccatore, è un fariseo. Il fariseo era giusto, un fariseo, tenete presente, sapete, la parola fariseo vuol dire separato, separato da quelli che vivono male. Quindi una persona integra dal punto di vista dell'obbedienza. Pregava davanti: ti ringrazio Signore perché io non sono come tutti gli altri, peccatori, adulteri, eccetera. E vantava tutte le sue cose, vere, vere. In fondo si era fermato un pubblicano, un peccatore pubblico, non aveva neanche, è una parabola che Gesù ha narrato, non aveva neanche il coraggio di alzare la testa, ma si batteva il petto dicendo: abbi pietà di me, Signore, perché io sono un peccatore. Gesù disse: questi, il peccatore, uscì giustificato, perdonato, al contrario del primo che è rimasto chiuso nella sua arroganza di sentirsi santo, parte che di santo, ripeto, non c'è nessuno. Allora, la grazia che il Signore dà a tutti, se noi ci affidiamo a Lui, qualsiasi sia la nostra situazione presente o passata, Lui fa rinascere tutto di nuovo. E lo racconta in questo episodio. Questo episodio non è una parabola, è un episodio che è accaduto, che, ripeto, adesso leggeremo. È significativo perché questa donna è riuscita ad entrare nella casa di un fariseo, dove c'era un rabbì, Gesù, dove non entravano le donne. Le donne potevano entrare in casa, ma l'incontro tra uomini e donne era separato, gli uomini con gli uomini e le donne con le donne. Ma questa donna ha saputo addirittura sfondare probabilmente la guardia di accesso perché voleva raggiungere Gesù e c'è riuscita. Perché ha fatto questa donna? Possiamo intuirlo. Perché aveva sentito parlare Gesù, aveva sentito che Gesù parlava di questo perdono possibile a tutti, che la vita poteva ricominciare. Si è sentita risanata. Prima ancora che Gesù pronunciasse qualsiasi parola, ha sentito che Gesù aveva non un giudizio su di lei, ma un atteggiamento di accoglienza, di amore e di perdono. Per lei è bastato, perché quello che avverrà alla fine, che Gesù dichiara «va, la tua fede ti ha salvato», lo si sa solo alla fine. Quella donna non lo sapeva di essere stata perdonata, però aveva sentito che Gesù non aveva su di lei uno sguardo di giudizio, come purtroppo abbiamo noi, gli uni nei confronti degli altri. Invece il fariseo, che era giusto, rimane lì con occhio di giudizio nei confronti della donna, perché dice, la chiama, sarebbe, di che genere è questa donna, e ha anche un occhio di giudizio, di pregiudizio su Gesù, dice, se fosse profeta saprebbe tutto questo, quindi è un pagliaccio sostanzialmente, è uno che ci sta prendendo in giro. E Gesù invece riuscirà a mettere a nudo la sua situazione di presunto giusto e metterà in evidenza che è capace di liberare questa donna. Allora, questa pagina parla a tutti, parla prima di tutto ai peccatori che vogliono affidarsi a Lui e nasce la speranza. Vedete che il titolo anche di questo capitolo è «Il perdono divino è motore di speranza». La speranza fa ricominciare una vita. Ma è rivolto anche a quelli che si ritengono giusti perché si facciano due domande. La prima, si chiedono come guardano gli altri, spesso li disprezzano. La seconda, come guardano se stessi, che si ritengono giusti. Mi sono spiegato? Leggo il testo. Uno dei farisei, quindi una persona molto giusta, lo invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, vuol dire che l'ha già raggiunto, stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Guardate, questa donna non ha ancora saputo che Gesù, non ha ancora sentito da Gesù le parole «Vai, io ti ho perdonato». Eppure compie questi gesti di gratitudine solo per il fatto che Gesù ha proclamato parole di amore. E usa dei gesti, che sono dei gesti molto intimi, voi sapete che le donne in Oriente, no, le vediamo coperte, i capelli devono essere coperti. Certe immagini della Madonna che noi abbiamo in giro, anche la Madonna del Murillo, per esempio, dell'Assunta, le persone di cultura orientale non la riconosceranno mai come la Madonna, perché non possono rappresentare la Madonna con i capelli scoperti. Perché in Oriente chi va fuori con i capelli scoperti è una prostituta, cioè una donna di poco di buono. Si coprono, come da noi una volta, vi ricordate che una volta le donne prima di uscire di casa, mi ricordo mia nonna, la prima roba che faceva, si metteva il fazzoletto in testa, io mi ricordo ancora da bambino.
C'era anche in chiesa il tavolino?
Sì, sì, ma in chiesa prima di entrare c'era il velo, se vi ricordate. Ma anche per uscire, mi ricordo mia nonna, si metteva il fazzoletto anche d'estate, se lo legava sotto, magari leggero, magari piccolo, ma si metteva. Perché, vedete, le donne musulmane perché portano i capelli coperti? Magari vedete che a volte hanno anche una specie di protuberanza sotto i capelli, perché hanno i capelli molto lunghi, magari raccolti, e li coprono. Perché solo in casa tolgono il velo e sciolgono i capelli, solo davanti al marito o davanti alle persone intime. Mi spiego? Quindi questa donna invece scioglie i suoi capelli davanti a Gesù in un gesto come farebbe la donna amata per il suo amato, ma senza fini erotici, di intimità, ma di amore, di rendimento di grazie. Addirittura non lava i piedi di Gesù con dell'acqua, ma con le sue lacrime. Lacrime più che di pentimento in questo caso sono di rendimento di grazie per questo Gesù che parla così, quindi ha compiuto dei gesti che sono davvero straordinari. E soprattutto porta questo profumo, la gratuità, il profumo che costa molto, a quel tempo questi unguenti potevano permettersi coloro che riuscivano ad avere anche delle possibilità, è segno di una gratuità, perché quando si vuole essere riconoscenti con una persona, di solito il dono che si fa, si cerca di misurarlo proporzionato al dono che si è ricevuto, o no? Nessuno risponde, se uno riceve un mazzo di fiori, risponde con una rosa. Cercherà di, se è importante, no? Cercherà perlomeno di rispondere con una qualità, no? Di ho ricevuto e io do. Questa donna riconosce di aver ricevuto da Gesù il tutto della sua vita. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, pensate, e cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé, ecco, vedete il pregiudizio, se costui, Gesù, fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Allora, lui vede una peccatrice, Gesù vede una donna che ha bisogno di perdono, di misericordia, e le dona speranza. Ho da dirti qualcosa, Simone, Gesù disse allora, Simone, ho da dirti qualcosa, il nome di questo fariseo. Ed egli rispose, di pure maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Secondo voi di chi sta parlando? Chi sono questi due debitori? Uno da 500 e uno da 50? Allora, quello da 500 è la donna, no? La peccatrice. Quello da 50 è questo giusto, questo fariseo. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, vedete che tremendo, suppongo, quando è chiaro, no? Suppongo sia colui al quale ha condonato di più. È imbarazzato, perché è chiaro che Gesù sta mettendo in evidenza il segno di gratuità di quella donna che ha accolto Gesù, mentre lui non è stato capace di esprimere segni di riconoscenza nei confronti di Gesù. Suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Cosa vuol dire suppongo? Secondo voi è suppongo o è chiaro che uno sarà più riconoscente se ha ricevuto un condono più grande? È chiaro, insomma, a meno che non sappia fare i conti. E volgendosi verso la donna disse a Simone, vedete, vedi questa donna, non dice vedi questa peccatrice, vedi questa donna. Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Ci fermiamo qua un attimo. Vedete i segni della gratuità, della riconoscenza di questa donna che sente di aver ricevuto un dono e la speranza di una vita nuova. Ci provoca per chiederci che riconoscenza abbiamo noi nei confronti di Gesù, perché il perdono che ha ricevuto questa donna è lo stesso perdono che riceviamo noi, sì, da Gesù.
Ultimamente.
Assolutamente. Ma tante volte noi, anche in quello che chiediamo al Signore, non è una, ci siamo dentro tutti, ci sono dentro anch'io, non siamo, salvo casi, così riconoscenti nel confronto del Signore per quello che Lui fa nella nostra vita. Riconoscenti. La gratitudine. Tu non mi hai uno, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché? Perché ha molto amato. Quindi non perché per altri motivi, ma perché molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Questa è la parola della speranza. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Questa donna non è più la stessa, comincia una vita nuova. È chiaro che qua si parla di un dono accolto, donato e ricevuto e accolto, molto significativo, non è come quelle piccole mancanze che comunque va bene, che noi mettiamo nel Signore, che fanno parte della nostra fragilità quotidiana. Qui c'è una donna in una situazione, potremmo essere noi, in una situazione di non uscita, e Gesù invece cancella tutto il passato e le dà la possibilità di cominciare una vita nuova. Non è più la stessa, non è più la stessa. Perché noi quando accogliamo il perdono di Gesù, noi non siamo più i peccati che abbiamo commesso. E a volte i peccati più grossi possono essere più rimediabili dei piccoli peccati. Non so se vi ho raccontato ancora due storie che vengono narrate su un libro di Anthony Bloom. Anthony Bloom è stato un grande padre spirituale della Chiesa ortodossa, ma ha vissuto in Occidente, che ha accompagnato tante persone e racconta un pochino come ha cercato anche di far crescere così nella riflessione, no? E racconta di due donne peccatrici. Allora, la prima, una donna anziana, lui va a confessarla, anche perché ormai insomma era previsto, sì, in vista che la sua vita non sarebbe più stata tanto lunga, e questa donna, anche se si era confessata, aveva commesso delle mancanze che non vengono descritte, quindi non sappiamo che cosa, ma che la disturbavano tanto nella memoria, perché si portava dietro un grande senso di colpa e non riusciva a liberarsi da questo senso di colpa. E lui la fece riflettere dicendo così: ma lei, se tornasse indietro e se si trovasse nella stessa situazione, rifarebbe quello che ha fatto a quel tempo? E lei dice: no, assolutamente. Vede, quella donna è morta, non è più lei, lei è un'altra persona. Importante è questo. E la seconda storia invece è più una... ha voluto far riflettere una signora che continuava a lamentarsi delle sue mancanze, ma che erano piccole mancanze. E insomma voleva farla crescere nella consapevolezza che anche le piccole mancanze possono essere più gravi a volte, se noi le prendiamo con superficialità, di quelle gravi, perché a volte si possono più recuperare quelle gravi di quelle piccole. Allora non ha detto niente e le ha detto a quella donna: senta, vada fuori, vada in cerca della pietra più grossa che riesce a portare col peso, con le sole mani, e me la porti qui. E questa donna va in cerca della pietra più grossa che cerca di trovare, la trova, gliela porta lì. E gli dice questo padre spirituale, ve l'ho raccontata ancora forse,
Nanni? No, questa no.
Allora la riporti indietro quella pietra e la metta là dove l'ha trovata. E questa donna porta la pietra là dove l'ha trovata. Adesso dice: esca un'altra volta, mi raccolga 100 sassolini. E questa va a prendere 100 sassolini. Quando glieli porta lì, adesso vada a riportarli ciascuno là dove l'ha raccolto. Avete capito? Ciascuno là al suo posto dove l'ha raccolto. Cosa vuol dire? È impossibile, è vero? C'è chi si ricorda. Vuol dire che a volte una grave colpa posso restaurarla perché mi rendo conto di quello che ho fatto. Quando non prendo in considerazione le prime cose e mi lamento, quelle cose dopo io non riesco a ripararle perché non le ho prese sul serio. Allora, quando noi prendiamo sul serio invece le nostre mancanze, le affidiamo, diamo la possibilità di recuperare. Vedete, quell'unico sasso grosso è stato ricollocato al suo posto come se nessuno l'avesse mai spostato. Quei 100 sassolini invece non si poteva neanche, non solo mettere ciascuno al suo posto, ma neanche trovare tutti i 100 posti dove è stato raccolto. Sono delle storie che possono sembrare così sempliciotte, ma ci fanno riflettere. Papa Francesco cerca di riflettere proprio su questa azione di Gesù, che ha la capacità di risanare davvero, se noi lo prendiamo sul serio, là dove noi ne abbiamo bisogno, e allora se prima sentivo un peso che nessuno riusciva a togliermelo, lui me lo toglie. Ecco perché nasce la speranza. Quando uno si sente schiacciato dalla propria negatività non ha speranza, ma se trova qualcuno che gli tira via questo peso, per lui rinasce la speranza, perché nasce una nuova vita, una nuova condizione. Dice Papa Francesco a pagina 66, in fondo, le ultime cinque righe. Qual è l'atteggiamento di Gesù nei confronti di ogni sofferenza, anche quella morale? Laddove c'è una persona che soffre, Gesù se ne fa carico e quella sofferenza diventa sua. Gesù non predica che la condizione di pene deve essere sopportata con egoismo, la maniera dei filosofi. Gesù condivide il dolore umano. Dal suo intimo prorompe quell'atteggiamento che caratterizza il cristianesimo, che è la misericordia. Lui freme nelle sue viscere. Laddove c'è un uomo o una donna che soffre, vuole la sua guarigione, la sua liberazione, la sua vita piena. È per questo che Gesù spalanca le braccia ai peccatori. Quanta gente perdura anche oggi in una vita sbagliata perché non trova nessuno disponibile a guardarlo o a guardarla in modo diverso, con gli occhi, meglio con gli occhi, con il cuore di Dio, cioè guardarli con speranza. Gesù invece vede una possibilità di risurrezione anche in chi ha accumulato tante scelte sbagliate. Bello, no? Andiamo a pagina 68, in alto, la terza riga. Noi, ci siete? Che siamo abituati a sperimentare il perdono dei peccati, forse troppo a buon mercato, dovremmo qualche volta ricordarci di quanto siamo costati all'amore di Dio, che ci ha donato il suo figlio, vero? E poi sentite questa bella parola, andate avanti qualche riga, giù 5-6 righe, cioè incomincia un perché. Ci siete? Un po' più di metà pagina, l'avete trovato? Perché Gesù non accetta che l'essere umano consumi tutta la sua esistenza con questo tatuaggio incancellabile, no, della sua colpa, tatuaggio incancellabile, con il pensiero di non poter essere accolto dal cuore misericordioso da Dio. E con questi sentimenti Gesù va incontro ai peccatori quali tutti noi siamo. L'ultima riga di questa pagina, 68. Così Gesù cambia il cuore, fa così con tutti noi. E poi in alto a pagina 69, la terza riga, la Chiesa è un popolo di peccatori che sperimentano la misericordia e il perdono di Dio. Ecco, allora, è bello, no, questa, ripeto, la chiave di lettura è la speranza. Là dove c'è una situazione dalla quale uno pensa di non poter uscire, per Dio nulla è impossibile. Lui fa un cuore nuovo. La persona diventa una persona nuova. Lo dice anche l'Apostolo Paolo, mi pare nella prima lettera ai Corinzi, chi è in Cristo, chi si affida in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuovo. E poi c'è questa meditazione di Madre Speranza che sottolinea gli atteggiamenti di Gesù del fariseo e, come vi dicevo, interpreta questa donna come la Maddalena, ma no, lasciamo stare, non è così, però la riflessione è anche carina, quella di Madre Speranza. E poi a pagina 72 avete delle domande, ma credo che la domanda più significativa che possiamo porci tutti è, allora, guardate, tutti, anche i bambini, ho confessato un bambino bellissimo questa settimana, che ha fatto una stupidaggine, insomma, ma ha sentito il bisogno di venirsi a confessare, bellissimo, e aver visto gli occhi suoi dopo quando è uscito, vedete la sensibilità. La sensibilità, la bella, bellissima. E ti senti che è una rinascita. Il Signore Gesù compie non un'opera chirurgica che ti lascia la cicatrice, ma un'opera di restaurazione completa. Non è un restauro, è una rigenerazione. Un restauro rimane sempre una cosa vecchia dove uno ci ha messo sopra qualcosa.
È una rinascita.
È una, proprio una nuova nascita, esatto, sì. Uno è una creatura nuova. E questo dovremmo sentirlo per noi, però dovrebbe darci la possibilità anche di avere uno sguardo misericordioso nei confronti degli altri, sì, non come il fariseo, ma dovremmo avere lo sguardo di Gesù. È triste, sapete, che nella comunità cristiana molti ancora adesso, pur partecipando all'Eucaristia, invece che aver acquisito lo sguardo di Gesù per guardare gli altri e se stesso, ha lo sguardo ancora del fariseo. E giudichiamo. Giudichiamo quindi, è come se di fronte a certe persone che vorrebbero uscire dalla loro situazione pesante e stanno affogando, anziché tendere loro la mano per tirarli fuori, come farebbe Gesù, noi gli mettiamo una mano sulla testa e li affondiamo ancora di più nella loro situazione di difficoltà. È tremendo, eh? È così. Sai, hai saputo di questo, di quell'altro? Noi invece che coprire col manto della misericordia evidenziamo, magari sapete che passando da una parola all'altra le cose sono molto diverse e si creano delle situazioni pesantissime sulle persone, i nostri giudizi. È tremendo.
La popolazione di cui parla stato Papa Francesco, mi sembra.
Certo. Certo, certo. Siete riusciti a seguire voi da internet? Sì? Si sentiva? Bene. Bisogna accendere il microfono per parlare. Accendi.
Rita.
Benissimo.
Bene.
Mi hanno sentito benissimo, grazie.
Forte e nitido. Forte e nitido.
Grazie, Don Roberto.
Grazie.
Un saluto a tutti voi.
Vi ringraziamo.
Bene.
Grazie.
Grazie.
Bene.
Grazie.
Avete qualche domanda? Se no io vi lascio le vostre conversazioni. Tutto a posto.
Anche da sì, casa, eh? Anche da casa.
Anche da casa, sì.
Bello chiaro.
Bello chiaro. Va bene, allora un saluto a tutti.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Alla prossima.
Alla prossima, ma dopo ci mettiamo d'accordo per le date. Sì. Va bene?
Certo.
Signor Renato, che guardare le date che dite che non si può girare la mente. Per esempio, il 16 gennaio sicuramente non si può girare.
Sì, ben guardiamo.
Le domeniche ecologiche che non si può andare in macchina.
Ah, sì?
Eh sì, la domenica è stata oggi, solo se ga a rivelare un pochettino i sindaci, e gli ha detto no, perché non stavi già prima, non sta fatto qui, questa e là. Sennò anche oggi sennò avrei la mia con due circolare.
Ma dai. Beh, prima che era fuori un odore da gasolio tremendo, non so se avete sentito arrivando un odore da gasolio tremendo.
Va bene, comunque ci mettiamo d'accordo, sì, vediamo sì, le date che è possibile muoverci, certo. E poi dopo decidiamo insieme.
Adesso,
il
mese di dicembre non credo che sia problemi perché anche sotto le feste non credo che sia problemi.
No, ma siccome vediamo con Don Roberto...
Allora,
è normale quello. Bene, ciao a tutti. Ascolta, leggiamo il brano della madre, la meditazione della madre. C'è qualcuno che vuole leggere qua? Michele, vuoi leggere a te? Allora, leggiamo la meditazione della madre. El Pan 8761-767. Tiro via la mascherina perché tanto siamo a distanza di sicurezza. Care figlie, consideriamo oggi la conversione della Maddalena. La Maddalena che porti il vaso di alabastro pieno di unguento rappresenta, figlie mie, il peccatore mosso a penitenza. Ella era una peccatrice, tanto che San Marco arrivò a dire che Gesù aveva cacciato da lei 7 demoni, ovvero 7 peccati molto radicati nella sua anima, e che era lo scandalo della città. Ella si convertì dopo aver ascoltato una ammonizione di Gesù. Il Signore, nel suo tratto con lei, mostrò la propria mansuetudine verso i peccatori e come ispira la sua grazia. La Maddalena bagnò di pianto i piedi di Gesù, li asciugò con i capelli, li baciò e li unse, mostrandosi così veramente pentita. Riconobbe Dio e la sua bontà nel perdonare i peccati in grazia della fede. Approfittò dell'opportunità che le si presentava di andare da Gesù e non dilazionò la propria conversione. Fu umile, senza rispetti umani, perché si fermò alle spalle di Gesù, non considerandosi degna di presentarsi davanti a lui, a causa dei suoi molti peccati. Però senza rispetto umano nei confronti dei numerosi uomini presenti al banchetto. Impiegò nella conversione gli stessi strumenti che aveva usato per la sua perdizione: gli occhi, i capelli, le labbra e le mani. Infatti, bagnando i piedi di Gesù con le sue lacrime e asciugandoli con i suoi capelli, compì atti di fede, devozione e preghiera che dimostrarono la sua conversione. Ascolta Maria, vieni ad esarti perché il suo amico non mi è successo, fa fatica a mi dà qualcosa del traverso. No, no, vieni qua, te vieni qua perché così ti sente meglio a calore. Qua. Butto l'esarti qui. Va bene. Sento il pulito che così.
La Maddalena, accusata dal fariseo e difesa da Gesù, ci rappresenta, figlie mie, il peccatore convertito e perdonato dalla carità e portato a perfetta contrizione. Il fariseo, dicendo: se costui fosse profeta saprebbe chi è e che specie di donna è colei che lo tocca, commise vari peccati. Negò infatti che Gesù conoscesse lo stato della Maddalena. Dichiarò che la Maddalena era una peccatrice sebbene la vedesse pentita. Negò che il dolore e la penitenza portano al perdono dei peccati ed espresse la falsa convinzione che il peccatore, toccandolo, contamina il giusto. Gesù difese la Maddalena in premio del fatto che taceva e non si difendeva. Ci dimostra così che quando noi tacciamo, egli stesso è la nostra difesa. Gesù dichiara che i peccati di lei sono perdonati e che la causa di tale perdono è il suo grande amore, la carità, perché l'amore a Dio sopra tutte le cose è principio di giustificazione. E se è perfetto e va accompagnato al proposito di confessarsi, giustifica per se stesso. La Maddalena, pur sapendo di essere stata perdonata, continua a piangere prostrata ai piedi di Gesù. Questo, figlie mie, ci indica che dopo aver ottenuto il perdono, per non tornare a cadere, dobbiamo rimanere unite a Gesù.
Oh, grazie. C'è qualche commento?
La meditazione della Maria che ha scritto.
Dimmi.
Maria ha scritto una meditazione.
Sì, però allora noi dobbiamo fare così, noi dobbiamo rimanere con le meditazioni che abbiamo sul libro quelle di Madre Speranza e la spiegazione di Don Roberto. Pensavo poi le meditazioni della Maria, al limite, possiamo stamparle e diffonderle, darle a chi le vuole, vediamo, ecco. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa all'incontro che abbiamo fatto oggi, se ha qualcosa da dire. Niente? A posto tutti allora? Va bene. Allora diciamo una preghiera, diciamo, ci prendiamo l'impegno della novena a casa, poi con Paolo e Renzo darò i nomi dei presenti qui e di quelli via internet, d'accordo? Diciamo un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria insieme, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madre Speranza, intercedi per noi. Diciamo, cominciamo una novena, la diciamo per le nostre intenzioni, per i nostri bisogni, vi va? Ecco, allora cominciamo una novena e mettiamo le intenzioni. Come, Franca? No, 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 ma la cominciamo a casa, eh? O la cominciamo qui, la cominciamo qui? Va bene, cominciamo qui. Ma che non sento le due.
Ce l'ho vista.
Beh, ma la tiro fuori dal telefono, dai. Se qualcuno vuole il link della novena, me lo dica che glielo mando, eh? Sì, mi lo sa mandare, lo manda. Però se qualcuno magari non le trova mia, che la mando subito. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, grande è il mio dolore, considerando la disgrazia che ho avuto di offenderti tante volte. Tu invece con cuore di padre non solo mi hai perdonato, ma con le tue parole domandate e otterrete, mi inviti a chiederti quanto mi è necessario. Pieno di fiducia ricorro al tuo amore misericordioso affinché mi conceda ciò che imploro in questa novena, e soprattutto la grazia di cambiare la mia condotta ed ora innanzi di testimoniare la mia fede con le opere, vivendo secondo i tuoi precetti e di ardere nel fuoco della tua carità. Meditazione sulle parole del Padre nostro. Padre è il titolo che conviene a Dio, perché a Lui dobbiamo quanto è in noi nell'ordine della natura e in quello soprannaturale della grazia che ci fa suoi figli adottivi. Vuole che lo chiamiamo Padre perché come figli lo amiamo, gli obbediamo e lo onoriamo, e per ravvivare in noi l'amore e la fiducia di ottenere quanto gli domandiamo. Nostro, perché avendo Dio un solo figlio naturale, nella sua infinita carità ne volle avere molti adottivi, ai quali comunicare le sue ricchezze, e perché avendo tutti lo stesso Padre ed essendo fratelli, ci amassimo gli uni gli altri. Gesù mio, a te ricorro in questa tribolazione. Se tu vuoi usare la tua clemenza con questa misera creatura tua, trionfi la tua bontà. Per il tuo amore e per la tua misericordia, perdona le mie colpe, e anche se indegno di ottenere ciò che ti domando, esaudisci pienamente i miei desideri, se per la tua gloria e per il bene della mia anima. Nelle tue mani mi abbandono, fa di me ciò che a te è gradito. E mettiamo le intenzioni che abbiamo adesso nel cuore, va bene? Gesù mio, sii per me Padre, custode e guida nel mio pellegrinaggio, affinché nulla mi turbi e non sbagli il cammino che conduce a te. E tu, madre mia, che con tanta delicatezza e premura ti sei presa cura del buon Gesù, educami e aiutami nel compimento del mio dovere, educandomi per i sentieri dei comandamenti. Di per me a Gesù, ricevi questo figlio, te lo raccomando con tutta l'insistenza del mio cuore materno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madre Speranza, intercedi per noi. Ecco. Allora, ci diamo la buonasera, saluto Paola e Renzo. Questa sera siete disponibili 10 minuti?
Sì.
Verso che ora più o meno?
Quando vuoi.
Va bene, anche perché così diamo i nomi delle persone che erano presenti, e va bene?
Sì.
D'accordo? Va bene.
A che ora allora?
A che ora va bene a voi?
Quando sei libero tu.
Va bene, allora fra... Michele, vuoi essere presente anche te questa sera? A che ora più o meno può andar bene? Ah, fermo, va bene, fermo 8:30? 8:30, va bene. È tardi le 8:30?
No, no, va benissimo.
Va bene Michele, d'accordo. Sì. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao a tutti. Ehi, ciao a tutti, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao Maria.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao, ciao,
ciao.
Sono qua Michele, sono qua che guardo, se riesco, siccome adesso se cambi i televisori, se per caso capita un televisore di una certa misura, lo mettevo fisso lì e così prepariamo l'impianto che se Paul veda se se può vedere se tutti, insomma, cioè loro può vedere le persone, noi altri possiamo vedere loro. Va ben così, vediamo come si mette le robe.
Sì.